Allora, come accennato Mazzi, vediamo qua se avanti. Ok, praticamente io sono qua a parlare di Riva Rossi in quanto ho fatto una tesi di laurea in storia sulla storia della Riva Rossi. Dalla tesi di laurea ho estrapolato, diciamo, questo libro e sono anche, diciamo, webmaster, insomma, gestore e creatore del sito Riva Rossi Memory. Sito internet dove si parla in maniera piuttosto dettagliata e diffusa di Riva Rossi, dei modelli, ci sono tutti i cataloghi, c'è una serie, una quantità notevolissima di materiali inerenti alla Riva Rossi. Ci tengo a specificare anche che il libro e il sito sono due cose complementari ma parallele, diciamo, non è che per fare la tesi ho saccheggiato il sito. In quanto nasce appunto da una tesi di laurea, quindi fondamentalmente il libro nasce da una raccolta di interviste, circa 25-26 interviste, a dipendenti, tutti gli amministratori delegati, terzisti, persone che hanno lavorato nell'ambito della Riva Rossi e questo è stato incrociato con tutti i cataloghi, con tutta la documentazione che sono riuscito a reperire, quindi diciamo un'opera a carattere storico che va, diciamo, per conto suo rispetto al sito. Il sito non è solo farina del mio sacco, qua hanno collaborato e collaborano tuttora tantissime altre persone appassionate, fra cui l'avvocato Gabriele Montella che è in questa sala. E, diciamo, quindi questo qua è un lavoro fatto a più mani, io raccolgo il materiale, lo metto insomma, fondamentalmente questo qua è un lavoro fatto da varie persone che settimanalmente viene implementato. Questo qua è dell'ultimo aggiornamento del 10 di questo mese. Il lunedì ce ne sarà un altro. Ecco, entriamo nel merito della Riva Rossi. Innanzitutto volevo parlare dell'importanza di Riva Rossi. Soprattutto inizialmente è stata una ditta molto molto innovativa, la prima ditta italiana nel settore, a entrare nel settore del modellismo ferroviario, la prima ditta in Europa a utilizzare il sistema due rotaie corrente continua, mentre allora tutti i produttori europei, Trix, Märklin utilizzavano il sistema in corrente alternata a tre rotaie e questo qua diventerà lo standard del futuro, con esclusione di Märklin. Prima ditta al mondo a realizzare modelli in materiale plastico. Fino ad allora i modelli erano in metallo fuso, in lamierino piegato. Riva Rossi, Alessandro Rossi capisce che con questo nuovo materiale, cioè nel 1945, è possibile ottenere modelli più dettagliati e meno costosi, quindi fin da subito la produzione comincia con la plastica, bakelite inizialmente, un po' grezzina e poi dopo diventerà polistirolo. Riva Rossi è importante anche dal punto di vista, diciamo, aziendale, dal punto di vista della ditta di per sé stessa, oltre che, diciamo, il discorso dell'importanza affettiva per noi appassionati di trenini e di treni. Negli anni 50, negli anni, sì, 50-60 dava lavoro a 300 persone, 350 anche, più altre 600 nell'indotto. A Como era la ditta per l'epoca che aveva il maggior numero di dipendenti. Era importante a livello italiano perché siamo in un periodo, sempre anni 50, 60-70 probabilmente, dove l'industria italiana del giocattolo era ai vertici mondiali. Mi diceva Giuseppe Dalla Pozza della Lima che quando andavano loro, lui come Lima, Riva Rossi, ma tutte le ditte italiane andavano al Salone di Norimberga, la Fiera del Giocattolo di Norimberga, che era ed è la manifestazione più importante a livello mondiale. Gli altri produttori guardavano le ditte italiane con un interesse notevole perché si rendevano conto dell'eccellenza del prodotto, dell'innovazione che tutte queste ditte, Riva Rossi, Lima, Sebino per le bambole, Politoi, Polistil, Burago, dopo, insomma, una serie di industrie ammirata a livello internazionale, Riva Rossi era una delle ditte di punta in questo settore. Questi qua sono alcuni premi, diciamo, attribuiti dall'Asso Giocattoli a produzioni Riva Rossi. Questo qua è uno stand della Fiera di Norimberga del 77, si vede quale dimensione, insomma, anche l'importanza che aveva solo dal punto di vista del posto assegnato, diciamo, in questa rassegna internazionale. L'importanza anche internazionale di Riva Rossi, negli anni 70 l'80% di produzione della ditta sarà per il mercato americano, quindi là è tuttora una ditta conosciutissima. E poi, insomma, il fatto che Riva Rossi sia, diciamo, considerato importante a livello internazionale è dato dal fatto che, mentre tutti gli altri nomi che ho citato, Sebino, Politor, sono tutti morti, la grande industria italiana del giocattolo ormai non esiste più, Rivarossi esiste ancora, proprietà inglese, produzione cinese, ma esiste ancora la produzione a marchio Rivarossi con un prodotto tipologicamente Rivarossi. Se non avessero riconosciuto questa grande qualità, probabilmente anche Rivarossi, il marchio Rivarossi, avrebbe fatto la fine degli altri marchi italiani, purtroppo. E, entriamo nel merito della storia. Io cercherò di essere conciso, se divento troppo prolisso perdonatemi, ma la materia mi interessa. Rivarossi nasce nel 1945 a Como, grazie a quel signore qua, Alessandro Rossi. Allora ero un 24enne appassionato di treno vero e di treno modello. Rivarossi nasce da una ditta preesistente che si chiamava ASA. Rossi entra in questa società, escono alcuni soci e resta dentro per breve periodo è Antonio Riva, da cui il nome Rivarossi. Rivarossi probabilmente è l'unica ditta di modellismo che nasce con lo statuto, nello statuto la dizione officine per miniature letto ferroviario, cioè nasceva con l'intenzione di Alessandro Rossi di far modellismo. Tutte le altre ditte, da Märklin in giù, sono nate per far giocattoli e poi si sono convertite al trenino. Insomma, Rivarossi, ripeto, Rossi era un appassionato di treno e di trenini e ha voluto fare questo. Questo qua, allora, inizialmente la sede della ditta era probabilmente, non so se l'ala fosse questa, ma in questo edificio. Adesso deve essere una clinica o una casa di riposo, allora era un opificio, ma siamo nel 45. Ad Albese, sempre in provincia di Como, qua nasce il primo modello, la Varesina, che era una riproduzione dell'elettromotrice delle Ferrovie Nord Milano. 46, esce già il primo catalogo e come produzione, diciamo, laterale c'era anche quella di un Meccano, che era costruzione meccanica che allora era molto diffusa, però diciamo era proprio un accessorio alla produzione dei treni. Rossi puntava a questo, infatti nei cataloghi non si parlerà mai della produzione del Meccano, che poi verrà abbandonata anche di lì a poco. Nel 47 viene realizzato il nuovo stabilimento a Mognano, neanche a Sagnino. Sagnino come denominazione arriverà dopo e, come dice anche il catalogo, è realizzato appositamente per l'elaborazione Rivarossi. Importante, 1947 la prima locomotiva americana. Secondo anno d'attività, praticamente avevano un solo modello all'attivo, che era la Varesina. Mettono in catalogo già una locomotiva americana, la riproduzione della Dockside che operava nel porto di Baltimora. Rossi non fece questo per sfizio personale, ma gli fu chiesto dai fratelli Polk, che erano commercianti grossisti di giocattoli tecnologici di New York, e io ho chiesto perché a Rossi perché ha fatto proprio questo modello. Ce n'erano due al mondo, tutti e due nel porto di Baltimora, non è che fosse un modello molto diffuso, una locomotiva molto nota. Lui mi ha detto, appunto, la richiesta era stata dei fratelli Polk, e scuriosando su internet ho visto che i Polk già avevano a catalogo nel 43 lo stesso modello realizzato dalla Varney, una ditta americana artigianale in metallo. Quindi suppongo che Polk cercassero nell'Europa dell'immediato dopoguerra produttori in grado di dargli modelli americani da poter, a prezzo minore, per poter vendere sul loro mercato. Ecco, questo non lo dico a discapito di Rossi, anzi, va riconosciuta la capacità imprenditoriale di Alessandro Rossi, che sa cogliere al volo l'opportunità di entrare con un prodotto americano su un mercato importante come era e come è tuttora quello americano, e che sarà fondamentale per tutta la vita della Rivarossi. Questo è un altro dei primi modelli, diciamo facsimile della Littorina, la vista da sotto è piuttosto impietosa, però insomma sono agli esordi. Molto più bello, anche dal punto di vista modellistico, che è quello di sopra, l'Iowata, modello di una carenata americana. Siamo nel 49, si vede anche dal certificato di collaudo, quindi primissimi anni, secondo modello americano, a significare l'importanza. I modelli americani nascevano per il mercato americano, venivano ovviamente messi in catalogo anche in Europa, ma nascevano per quel mercato. Questo qua è già un modello molto più ben fatto e molto più accattivante, tanto che anche al giorno d'oggi è uno dei modelli più valutati del Rivarossi. Anni 50, i coniugi Rossi, Rossi era sempre in simbiosi con la moglie, che era anche socia, lavorava in ditta, partecipano alla prima fiera del giocattolo di Norimberga del dopoguerra e vengono a casa da questa fiera con, diciamo, l'importazione dei prodotti Volmer, Faller, Preiser e Viking, che sono, come voi saprete meglio di me, sono fondamentalmente, fanno accessori per plastici. Quindi Rossi già dagli inizi puntava a dare ai suoi clienti, diciamo, il pacchetto completo: treni, binari, catenarie, edifici, tutti gli accessori per poter arrivare al plastico. Importante dal punto di vista, diciamo, della ditta, entra in società con Rossi l'ingegner Brunner. Rossi era un ingegnere, un appassionato di treni, voleva fare il treno bello, un tecnico appassionato. Brunner era un commerciale, puntava a far soldi, giustamente e correttamente. L'insieme dei due fece sviluppare Riva Rossi, insomma, a livelli notevoli. Questo è uno dei modelli degli inizi anni 50, l'Atlantica americana. Ecco, il modello comincia già a essere molto interessante dal punto di vista modellistico. Notate i piellismi, le pompe. Questo è già un modello che comincia a essere bello, diciamo, molto interessante. Questa è la sua versione italianizzata, la 221 di fantasia, ma insomma, erano giovani e accettabile. Ecco, questo qua ce l'ho messo perché sono anche gli anni in cui nascono le associazioni, nasce la FINF, nasce il Moro, e mi piace perché ci sono tutti questi signori, insomma, di mezza età, con giacca, cravatta, perché anche questa era fondamentalmente l'idea di Rossi: il trenino non è cosa da bambini, ma è cosa per adulti e per ragazzi, e quello lì, per quanto vendessero a chi comprava, quindi i bambini erano benvenuti, è stata sempre la filosofia di Rossi, anche di Italo Briano, insomma, di quelli che hanno portato avanti, che hanno creato il modellismo ferroviario in Italia. Sono anni in cui i cataloghi cominciano a diventare piuttosto belli. Qua c'è anche il primo catalogo disegnato dal vostro concittadino Amleto Dalla Costa, che sarà l'illustratore di H0 Riva Rossi, che abbiamo accennato prima. H0 Riva Rossi esce nel 54 ed è importante perché è stato definito da uno del settore House Organ, una rivista creata da una ditta come veicolo pubblicitario, ma anche come rivista fino a se stesso. Infatti ci sono articoli di divulgazione del verbo fermodellistico, e se l'avete presente, comunque un tipo di rivista, ripeto, non adatta ai bambini, ma è proprio per un pubblico adulto, di ragazzi, perché ci sono articoli di elettrotecnica, di elettricità, di come costruire, insomma, roba.
Questo è come fare
sì,
un
sì, degli schemi, insomma, cose per adulti, per riuscire a ottenere, oltre il semplice circuito, anche un plastico di tipo complesso, anche un circuito ferroviario complesso. Ecco, questo qua mi piace, questo qua è l'835, mi piace pensare che sia il modello che ha fatto fare il boom a Riva Rossi. Questo qua ha la particolarità che è una locomotiva italiana, un modello molto ben realizzato. In questo periodo Riva Rossi passa dalla bachelite al polistirolo, che è una plastica molto più fine, che permette di ottenere uno stampo molto migliore, quindi un modello molto ben fatto, molto simile all'originale. Una locomotiva diffusissima allora in quasi tutti gli scali merci, stazioncina della penisola, quindi nota agli appassionati, a un prezzo non eccessivo, quindi sicuramente fa conoscere a Riva Rossi anche a quelli che, diciamo, erano solo appassionati di treni. Di fatto c'è da dire anche che sia nel 55 il boom è dovuto anche al fatto che c'è il boom economico, quindi le famiglie hanno maggiore capacità di spesa e chi può prende il trenino ai propri figli. Per dimostrare quella che è stata l'espansione di Riva Rossi dal 55, questo è il fabbricato di Mognano, che sta diventando Sagnino perché si sta espandendo il quartiere. Dal 55, prima espansione, seconda espansione, e questa qua è una foto di qualche anno fa da satellite, diciamo, non da satellite, foto aerea. Dal 55 al 61, con una serie di espansioni successive, il fabbricato diventerà quello che resterà fino alla demolizione. Quindi aumenta tale la richiesta di treni che deve aumentare notevolmente il personale, e anche gli stabilimenti, anche gli spazi proprietari aumentano notevolmente. Due esempi di quella che era la qualità riconosciuta di Riva Rossi. Nel 1955 la Fiat deve presentare un modello importantissimo di vettura, la 600, sarà il modello dell'auto del boom economico, l'auto della macchina per tutti, della motorizzazione degli italiani. per fare la presentazione in grande al salone dell'auto di Torino, oltre a presentare la macchina, chiede a Rivarossi in gran segreto di realizzare 10.000 modelli della macchina. Il prototipo doveva essere validato dall'ufficio tecnico della Fiat, i modelli dovevano essere realizzati con le vernici ufficiali date da Fiat e dovevano essere consegnati, non erano giocattoli, ma dovevano essere consegnati ai vari concessionari per far vedere, prima che magari arrivasse ai concessionari, come era l'auto finita. E è importante perché la maggior industria automobilistica italiana, quando ha bisogno di un modello importante per una macchina che ritiene importante, che sarà importante, si rivolge a Rivarossi, riconoscendone le capacità e le qualità. Altro esempio, 1957, l'americana Lionel, ditta pioniera nel modellismo ferroviario, fondata nel 1900, è una delle maggiori ditte di giocattoli negli Stati Uniti. Negli anni 50 però produceva solo treni scala zero. Anche negli Stati Uniti stava diventando predominante la scala K0. Per entrare rapidamente nel settore pensa di chiedere a Rivarossi di produrgli un grosso lotto di rotabili americani, rotabili che Rivarossi aveva già nel suo catalogo e che escono col marchietto Lionel, diciamo, inscatolate in scatole Lionel. Tanto che catalogo 57 Lionel dice d'ora l'H0 di Lionel, e dove tutto il catalogo è Rivarossi. Importante anche qua, ripeto, Lionel ditta leader nel settore, ditta pioniera, ditta importantissima negli Stati Uniti, quando ha bisogno dell'H0 si rivolge a Rivarossi, segno che ne riconosceva la qualità. Due locomotive di fine decennio. Quella là è la 740 versione americana, si facevano quelle cose lì nel periodo. Questa è la 080 Indian Harbor Belt. Questa qua ce l'ho messa soprattutto la seconda perché è una macchina che è già molto molto ben fatta. Qua Rivarossi comincia a portarsi veramente su un modellismo di alta qualità. Non che quelle di prima fossero più scadenti, però qua effettivamente anche le possibilità tecniche sono maggiori. Questa macchina qua, a parte che personalmente la ritengo molto bella, il tender dopo una ventina d'anni verrà rifatto, la macchina resterà tale quale per una quarantina d'anni, ma ripeto, ancora un modello che colpisce. Anni 60, importante, Rivarossi passa negli Stati Uniti dai fratelli Polk, Aristocraft, a HM, importante perché HM farà vendere Rivarossi quantità enormi di treni sul mercato americano. Rivarossi sarà la ditta col maggior numero, col parco veicoli maggiore rispetto a tutti gli altri produttori. Parlo di locomotiva H0, aveva catalogo una varietà di modelli che nessun altro produttore, nemmeno americano, aveva. E poi modelli, permettetemi, molto ben fatti. Primi anni 60 c'è anche un'apertura verso l'Europa. Rivarossi vendeva in Europa, ma vendeva modelli o italiani o americani. Inizialmente con una, chiamiamola, joint venture con la tedesca Trix, mette a catalogo una serie di locomotive prodotte dalla Trix, a cui Rivarossi cambia, diciamo, le ruote per farle funzionare due rotaie corrente continua, mentre i Trix funzionavano tre rotaie corrente continua, un sistema un po', diciamo, che cominciava a diventare un po' antiquato. Ecco, faccio notare, questa è una BR42, direi un gran bel modello, però se la paragonate in metallo, se la paragonate all'Indiana Harbor Bell della Rivarossi, cioè la qualità del dettaglio è assolutamente minore. Ovviamente parliamo di un modello fatto in metallo, quindi ci sono anche dei limiti. E questa qua è una foto del 61, ce l'ho messo perché abbiamo il gota del fermodellismo italiano. Questo è Arnaldo Poker, questo è Alessandro Rossi e questo è l'ingegner Brunner, una delle poche foto di Brunner. Ed è importante perché dopo pochi anni, nel 53, 63, Rivarossi diventa socio della Poker. E dopo pochi anni, diciamo, metterà a catalogo la produzione di treni, passerà come, metterà a catalogo direttamente alcuni modelli della Poker, come la Genova che abbiamo visto prima. Continua la produzione italiana, modelli che io ritengo molto belli, sono prodotte anche le articolate, che, come sapete meglio di me, è una macchina tipicamente italiana che Rivarossi farà in molte salse, e anche questi comunque modelli di impatto. Verso la fine del decennio si apre anche verso il mercato europeo con produzioni dedicate. Questa è la Chapelon francese, a mio avviso anche questo è un modello splendido, insomma, notate solo la finezza del dettaglio. Se non avessi fatto io la foto potrei pensare che fosse in scala 0, invece garantisco che è H0. sempre verso, anzi nel 67 esce questo che è uno dei must della ditta. La Big Boy è una delle locomotive più famose al mondo, in quanto la più grande mai realizzata, ovviamente americana e ovviamente nata per il mercato americano. Rivarossi è la prima ditta che riesce a realizzarla su scala industriale. Fino ad allora erano prodotti ma da produttori giapponesi in ottone, avevano costi elevatissimi. Rivarossi riesce a realizzarla appunto in polistirolo con una cassa molto ben fatta, cioè un bel modello a un prezzo non basso, ma che comunque era circa un quarto, un quinto di quello proposto dai giapponesi. E soprattutto questa macchina qua riesce a girare senza problemi nei normali plastici casalinghi, sistema Rivarossi, però insomma in un plastico, poteva girare nel plastico di qualsiasi casa, mentre invece quelle giapponesi avevano dei problemi legati al doppio carrello, quindi non erano così facili da far circolare. Notazione sulla Poker, di cui Rivarossi è socia: le auto, i treni passano a Como e verranno rivarossizzati, insomma, portati a una produzione di tipo Rivarossi e poi entreranno fisicamente nel catalogo Rivarossi, mentre Poker si dedica, inventa questa produzione di auto in scala 1 a 8 dettagliatissime, che per parecchi anni sarà una nicchia di mercato in cui Poker sarà leader. Sempre a fine decennio entra Rivarossi, comincia a produrre la scala N, non comincia per una scelta sua per propria, diciamo, ma perché l'Atlas americana chiede a Rivarossi, anche qua insomma riconosce le qualità a questa ditta, di produrre una scala N. Rivarossi non l'aveva mai fatto. La scala N è stata inventata nel 64, mi pare, da Arnold, quindi una scala nuova, una scala all'epoca moderna. Rivarossi comincia la produzione su richiesta dell'Atlas e producendo fra l'altro modelli che già aveva catalogo, ma ovviamente in scala ridotta. Ecco, molto più perplesso sono sulla scala 0, che comincia nel 68, mi pare. Se la scala N aveva un senso, molto più perplesso sono su questa scala qua, sulla 0 fatta nel 68, considerando che gli stampi dell'H0 erano costosissimi, quelli della 0 erano molto più costosi perché non tutti gli stampisti erano in grado di realizzare macchine di queste dimensioni, e se di quella ne vendevi 100, della 0 ne vendevi 5, non lo so, però qua non ho avuto risposte chiare da nessuno. Ne prendo atto. Gli anni 70 invece sono anni molto particolari. Gli anni 50 espansione fantastica per la ditta, anni 60 anni buoni, niente da dichiarare, comunque la ditta si mantiene. Anni 70 i primi 5 sono anche buoni, la seconda parte del decennio piuttosto disastrosa. Continuano a fare gran bei modelli. Io sono appassionato d'americano, quindi perdonatemi, ma questa è la Hudson carenata. Ho fatto il confronto con la macchina reale, io direi questa deve essere dell'inizio anni 70. Direi che anche dal punto di vista modellistico ci siamo, insomma, considerando il reale e il modello. Continuano a realizzare modelli anche italiani di notevole impatto. Senza trascurare il mercato europeo, queste sono due macchine tedesche, anche qua il dettaglio è veramente notevole. Realizzano anche una locomotiva inglese. Verso fine del decennio le famose carrozze della compagnia Vagoniletti, che sono uno dei capolavori riconosciuti di Rivarossi. Se però dal punto di vista produttivo la ditta va bene, comincia a essere insidiato tutto il settore dei treni elettrici da altri giocattoli tecnologici. Inizialmente le autopiste, poi ci saranno i Transformer, poi ci saranno le prime console di gioco, PlayStation, computer, e il treno elettrico, partendo dagli anni 70 arrivare fino ad oggi, è uscito, diciamo, dalla richiesta dei bambini che pretendono, che come giustamente anche quello era il giocattolo tecnologico, il trenino di quell'epoca. Successivamente altri diventano giocattoli tecnologici, quindi il treno, anche perché poi, diciamocelo, il treno perdeva anche appeal dal punto di vista del mezzo di trasporto. Si andava diffondendo, sia negli anni 70, la motorizzazione di massa, quindi i bambini avevano il papà con la 500, con la 600, mentre fino agli anni 50 il mezzo di spostamento era il treno, quindi c'era anche un po' di perdita appunto di appeal del treno come mezzo. Un altro dei grossi problemi di Rivarossi che ho taciuto fino adesso, mentre la scala, mentre per il mercato americano produceva modelli in scala H0 corretti, corretta, perché là già esistevano norme NMRA degli anni 30, per il mercato italiano produceva purtroppo in una scala ibrida circa 1 a 80, quella più grossa è Rivarossi, quella di fianco deve essere Lima, in scala corretta. E questo era nato per un vizio iniziale della Rivarossi, nel senso che quando cominciò a produrre per l'Italia non esistevano norme condivise, non esisteva ancora l'NMR, non esisteva ancora Moro, e Rossi partì usando come riferimento lo 00 inglese, che è 1,76 circa, ma anche allora non era codificato, quindi 1,78, 1,80. E purtroppo la portò avanti anche successivamente. Se però questo fuoriscale negli anni 40-50 non interessava a nessuno, negli anni 70 era comunque accettabile, negli anni 70 non era più accettabile, non era più gradito dagli appassionati. Quindi si arrivò anche a scontri duri con la stampa del settore. Questa qua è Ital Model del 79, dove c'è proprio uno scontro durissimo fra Rivarossi e la rivista, perché poi Enrico Milani aveva chiesto a Rivarossi di cominciare una produzione in scala casera, correttamente. E Rivarossi aveva detto, la cosa non ci interessa, Alessandro Rossi aveva detto, la cosa non ci interessa, questo è il nostro treno e noi andiamo avanti con la nostra scala. Però, ripeto, un discorso che negli anni 50 funzionava, negli anni 70 non poteva più funzionare.
Perché praticamente il trenino Rivarossi non lo potevi mandare sui binari degli altri.
Sui binari sì, però se li mettevi di fianco...
Non ci andava preciso.
Beh, per lo scartamento era corretto.
Lo scartamento era corretto, era, però ricordo che non ci andava, perché c'era qualche cosa...
C'è che se mettevi due modelli... Sì, la sagoma sicuramente, ma proprio era molto più piccolo dell'altro, come quelle due locomotive di prima. Allora, prima non interessava, anche perché gli altri produttori curavano poco l'italiano. In questo periodo qua cominciano a esserci produttori austriaci e tedeschi che cominciano a fare modelli italiani fatti bene in scala corretta. Anche gli appassionati negli anni 50 li ha creati Rivarossi con H0 Rivarossi, quindi il mercato lo faceva lui. Negli anni 70 avevano tutte altre proposte, cominciava a diventare... Era Rivarossi, era Rossi che doveva essere in grado di adeguarsi alle richieste del mercato. Ecco, questa è una carenza, sicuramente. Questo qua è un report, lo chiamiamolo, dalla Rinascente, dove di Milano, dove Rivarossi per tutti i Natali era presente, e il Molteni, diciamo l'uomo Rivarossi, dice che c'è una drastica diminuzione dell'incasso. Il calo è sensibile e preoccupante, perché c'era questo disamoramento anche per via della scala dei clienti italiani. Però, come accennato, l'80% della produzione era per gli Stati Uniti, quindi dov'è il problema? Il problema è che nel 1980 fallisce HM, che era l'importatore americano di Rivarossi, quindi l'80% della produzione non si sapeva più a chi darlo. Il mercato italiano rispondeva male, di fatto Rivarossi si trova con molto invenduto, necessità di pagare fornitori dipendenti, ed è costretto a chiedere nel 1981 l'amministrazione controllata. Questo è stato un periodo veramente di massima confusione anche per i dipendenti, di veramente stressante. E ho messo questo catalogo dell'81 dove compare questa roba che per me è stranissima. Invece di illustrare una locomotiva, mettono questo spazio riservato per una locomotiva, ma non abbiamo fatto in tempo a illustrarla. Uno dice, lascia bianco, mettici una locomotiva che poi non farai, riempi lo spazio diversamente. Ripeto, questo è proprio indice della confusione che c'era anche a livello organizzativo in quell'epoca in Rivarossi. Nonostante tutto, riescono a fare modelli molto belli come questa maglia tedesca che esce in quel periodo. Quindi, diciamo, dal punto di vista produttivo c'erano ancora. Nel 84 Rivarossi nuova gestione, Alessandro Rossi esce dalla ditta, la ditta arriva al concordato preventivo e subentra questa nuova gestione affidata all'omonimo cugino ingegnere Alessandro Rossi. Questo è lo zio Dalla Costa, che diventerà presidente, ma fondamentalmente una carica, insomma, sì, che il manager era il cugino Alessandro Rossi, che fra l'altro sarà anche a Como. Rivarossi comincia anche per l'Italia a produrre locomotive, questa è la prima locomotiva realizzata in scala K0 corretto. Il problema è che però realizzare stampi era costosissimo. Diciamo, per uno stampo, un modello fatto bene, volevano 3 anni perché si rientrasse dell'investimento, quindi per i modelli preesistenti, le ricoloriture, diciamo, la scala rimaneva l'1,80, quindi tutta la nuova produzione ex novo sarà di qui in avanti corretta, quella vecchia era in scala sbagliata. Vengono comunque fatte lo stesso macchine anche italiane molto interessanti. Poker, ecco, questa qua è importante perché Rivarossi nel 1989 avrà una nuova crisi e non sarà dovuta al treno, ma sarà dovuta alla poker. Alessandro Rossi Junior, il cugino, visto che il treno era poco redditivo, decide di puntare sulla poker, che faceva, come abbiamo detto, macchine in scala 1-8 di alto prezzo, e decide di fare una roba assolutamente innovativa. La Ferrari testa rossa, quindi la macchina era la macchina del momento, in Zama, mai fatta una roba così, si è ispirato un po' alla Burago, ma fatta in scala più grossa. Ebbe un successo sulla carta enorme, di fatto problemi, ritardi produttivi, problemi tecnici legati alla Zama di queste grosse dimensioni, alla verniciatura della Zama che si gonfiava. Ci furono richieste di danni per ritardi, per articoli sbagliati, restituzioni, tali per cui la ditta tornò in crisi e subentrò nel 1990 la finanziaria milanese Penteco. La ditta viene ricapitalizzata. Inizialmente puntano, ho visto il loro bilancio di previsione triennale sulla poker, la poker da fare il 70% del fatturato, il treno il 20 e 10 fare gli accessori. Sì, anche questo qua è piuttosto fantasioso, di fatto però sarà il treno, diciamo, a guidare la Rivarossi, e in quel decennio lì produrranno comunque macchine di notevole interesse come questa tedesca a 6 assi motrici. Nel 95 festeggiano a Milano il cinquantennio con una mostra al Museo della Scienza e della Tecnica. Questa è una foto, diciamo, dello staff fatto in quell'evento là, dello staff tecnico di Rivarossi, dove insomma ci sono le teste pensanti che comunque hanno permesso a Rivarossi di fare quello che ha realizzato. Dal punto di vista produttivo, anche qua Rivarossi non andava male, vendeva, non faceva sfacelli, ma andava avanti. La cosa strana è che si lancia in una serie di acquisizioni di altre ditte. Nel 92 acquisiscono la Lima di Vicenza, in cassa in amministrazione controllata. Ci poteva anche stare, Rivarossi era a un livello, diciamo, più modellistico, Lima stava arrivando al modellismo, però a un livello un po' più basso. Lima aveva un mercato mondiale molto ramificato rispetto a Rivarossi, che vendeva Stati Uniti, Germania e pochi altri. Quindi ci poteva funzionare, ma poi si lanciano anche all'acquisto dell'Arnold tedesca, della Jouet francese, tutte ditte che erano in amministrazione controllata. Rivarossi usciva da una crisi, segno che, come mi disse Alessandro Rossi Junior, se metti assieme quattro asfittici non è che ne fai uno che respira bene. Però c'è da dire che nel 1996, dopo aver acquisito Jouet, il gruppo Rivarossi, con anche poker, era il secondo gruppo in Europa come fatturato, come numero di dipendenti. Euforia generale, di fatto però c'è che le ditte erano tutte in crisi e alla fine del decennio c'è bisogno di rifinanziare, Penteco si tira indietro, subentra una nuova compagine societaria guidata da Paolo Prandi, che è un commercialista bresciano. Prima cosa che fa è chiudere gli stabilimenti della Rivarossi, quello della Arnold tedesca e quello della Jouet francese, accorpando tutta la produzione a Isola Vicentina, nello stabilimento ex Lima. Riescono lo stesso a fare bei modelli come l'Allegheny dell'Ohio, escono i cataloghi di quel periodo lì, ma se li avete presenti sono più che cataloghi degli elenchi del telefono, altissimi, merce confusissima, un sacco di prodotti, accessori di qualità dubbia. Se già Penteco ne capiva poco di trenini, quest'ultima gestione non ne capisce nulla, pensa di essere in una ditta di modellismo, del giocattolo, mentre invece sappiamo che il mercato è altro. Infatti una cosa che a me da rivarossiano mi ha fatto soffrire molto è che quello che era il gruppo Rivarossi, questo è tratto dal catalogo del 2001, nel 2002 diventa Lima S.P.A., cioè Rivarossi diventa di proprietà, sembra della Lima, di fatto è un escamotage commerciale, tecnico-commerciale, non so per quale motivo, però diciamo la cosa mi ha turbato un po'. E ciliegina sulla torta, dal 2004 la ditta in liquidazione, perché comunque nonostante anche questa nuova compagine societaria, i problemi di fondo restano, non parte l'integrazione fra le ditte, probabilmente insomma non entro nel merito anche perché ci sono ancora problemi legali legati a qua. Di fatto la ditta nel 2003 cessa la produzione anche a Isola Vicentina, nel 2004 viene acquisito dalla Orbi inglese. Orbi non era una ditta qualunque, era figlia diciamo della Meccano di Frank Orbi, da cui il nome, fondata nel 1907, ed era una ditta che produceva trenini a molla già dagli anni 20, quindi anche questa era una ditta traversie economico-finanziarie fantascientifiche, che comunque diciamo una ditta che già negli anni 20 produceva trenini, con Orbi Dublo negli anni 40-50 era comunque nota, era una ditta che aveva esperienza. Buono di questa ditta è che comunque riprende la produzione Rivarossi con la tipologia di treno Rivarossi, col marchio Rivarossi, è una cosa che io apprezzo molto. Questo è un modello Orbi Rivarossi, marcato Rivarossi dell'anno scorso, quindi diciamo un modello per me molto ben fatto e che penso sarebbe apprezzato anche dal povero Alessandro Rossi. Ripeto, non è poco, perché molte ditte italiane brillanti in quegli anni l'hanno chiuso. Concludendo, siamo alla fine, spero di... Mi piace pensare che era una molla, erano trenini Meccano a molla, quelli con cui giocava Alessandro Rossi negli anni 20 a Villa Barraggiola di Como, ed erano trenini creati da quel Frank Orbi, di cui l'Orbi. Quindi, diciamo, Rossi dal trenini di Orbi ebbe l'idea di creare la Rivarossi. Il fatto che dopo 60 anni Rivarossi sia finita in mano a Orbi, che continua a produrre col marchio Rivarossi, mi sembra la chiusura del cerchio. Ho concluso, un grazie a voi e un grazie anche a quel signore qua per quello che ha fatto.